Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, The Festival Insider, sono Laura Della Corte, siamo in compagnia di Corrado Ceron per Acqua e Anice nella giornata degli autori. Come stai?
Bene, adesso bene, dopo la proiezione meglio.
Sei stato contento di come è andata il pubblico?
Sì. Ci siamo superato ogni aspettativa proprio, ma già il fatto di essere a Venezia la giornata degli autori era un sogno, perché insomma sono i sogni che hai da giovane, da piccolo, e però poi ti dimentichi, cioè non pensi che con un'opera prima arrivi a Venezia, e invece anche grazie a Stefania siamo riusciti a essere qui. Esatto. E grazie alla produzione.
Senti, riprendo un po' le parole che ha usato il mio collega prima, intervistando diciamo chi era dietro le quinte del vostro film, e anch'io la definizione di road movie da balera l'ho trovata un po', come posso dire, un po' stretta, perché in realtà è un film molto commovente innanzitutto, e l'ho trovato più una sorta di storia di iniziazione, se possiamo definirla, sì, così, perché ci sono queste due donne molto, diciamo, molto diverse, ma in realtà no, secondo me semplicemente a una fase diversa della loro esistenza, e mi è piaciuto molto questa sorta di passaggio del testimone, no? Perché c'è una donna che sta arrivando alla fine della sua vita e la sta vivendo bene, comunque sa come viverla, e è molto emozionante vederla, e dall'altra parte c'è Maria che invece è ancora un po' timida, titubante, e forse non ha iniziato proprio a vivere propriamente la sua vita.
Infatti c'è una frase che poi abbiamo tagliato in montaggio, però era in sceneggiatura, che racchiudeva un po' l'anima del film, perché era Olimpia che, mentre abbraccia nel finale Maria, le dice: ricordati ogni tanto di ridere e di vivere, perché tanto di morire c'è sempre tempo. Ed è il passaggio di testimone, cioè è paradossale che Maria impari a vivere da una che sta andando a morire, però non essendo un film sulla morte, ma anzi è un film, è un inno un po' alla vita, alla gioia di vivere, ma anche all'aver vissuto bene, no? Perché comunque Olimpia muore in pace con se stessa, ha avuto una vita ricca, piena di amori, di passioni, di musica, e quindi come diceva Nietzsche, scegli il momento giusto per andartene, ecco. E con questo tema del suicidio assistito, che è un tema attualissimo, anche molto difficile da trattare, no? Perché poi ogni caso è a sé, quindi è anche inutile giudicare le scelte altrui, però ciò che conta è avere la possibilità della libertà di scelta, ecco.
Esatto.
E mantenere integra la propria dignità, sia nella vita e in questo caso anche nella morte.
Esatto, infatti mi veniva proprio da dirti che era quasi, l'ho considerato più un film sulla libertà in generale, e mi è piaciuto molto anche la scelta del titolo, di questa sorta di cocktail di acqua e anice, e che un po' rappresenta forse anche le due donne in questione,
Olimpia
e Maria.
Sì, allora, l'acqua e l'anice, allora, è tratto da una prima strofa di una canzone di Paolo Conte.
Ok, sì.
La fisarmonica di Stradella, che dice che viaggiare per la pianura padana alla mattina con la nebbia è come immergersi dentro a un bicchiere di acqua e anice. Quindi questa immagine,
bellissima,
della nebbia, no, è vero, io sono di Vicenza, quindi sono nato e cresciuto nella nebbia. E quindi ci sembrava, a me, a Federico, che abbiamo scritto, un'immagine, una metafora molto calzante anche delle due protagoniste, cioè come se Maria fosse l'acqua, mm-hmm, un po' più trasparente, neutrale, insipida anche, no? Perché non ha sapore, l'anice, la parte alcolica, la parte divertente, aggressiva, vitale, è Stefania, è Olimpia, sì, che compenetra, quindi uno lava l'altro, uno sporca l'altra e c'è questa compenetrazione. Poi è anche vero che la nebbia, il colore dell'acqua e anice così torbido, è anche la nebbia mentale che ha Olimpia come malattia, esatto. Perché nel film è confusa, confonde i nomi delle persone, delle cose, i luoghi, si perde, quindi e da ultimo Acque Anice è l'ultimo cocktail che beve anche Olimpia, esatto. Cioè è lo stesso colore del pentobarbital, e quindi abbiamo detto, cioè, è un titolo calzante, perfetto.
Esatto. E, sì, a proposito di questo, infatti diciamo che quella è la nota malinconica, diciamo, quando lei ha queste allucinazioni, quando si confonde tra passato, presente e non si ricorda bene i nomi. E mi ha fatto venire in mente, ora non so se è carino magari da dire citando un altro film che è uscito diversi anni fa ormai, il personaggio della nonna di Mine Vaganti, perché era un personaggio molto forte che capiva subito le dinamiche e cosa succedeva, non solo, ma anche lei alla fine si toglie la vita, però in maniera più, come posso dire, estrema, perché lei soffriva di glicemia e capisce che è arrivato il suo momento, non ce la fa più, e spinge il nipote a vivere, perché lui si nasconde, lui è gay, non si è mai dichiarato in famiglia, e dice: ma guarda che fai un dispetto solo a te stesso, non fai un dispetto a nessuno. E quindi mi ha ricordato un po' questo personaggio qui, proprio per questa cosa di questa spinta vitale che in maniera diversa è stata rappresentata.
Sì. Beh, ma è tutto lì il film alla fine, perché effettivamente, come dicevi prima, road movie da Balera è un po' una, diciamo, dicitura commerciale.
Sì,
è un tanto per fare il pitch, no, del film, così. In realtà il nostro intento era di costruire un film molto intimista, ok? Mm-hmm. Noi anche il modo mio di riprendere con la camera era molto vicino alle attrici, sì. Non ho lasciato spazio poco al territorio, poco al viaggio, si vede pochissimo il furgone che viaggia, perché non mi interessava, perché il viaggio è veramente una interiore. Trasformazione interiore, un viaggio esistenziale etico quasi, no? Anche visto che ci abbiamo l'eutanasia di mezzo, ed è quello che mi interessava, era proprio uno sviluppo di un rapporto che dura 3 giorni, dura poco, sì. Che però diventa più importante quasi di tutta una vita intera.
Esatto, è un concentrato, sì. Diciamo di
affetto, anche
di affetto, sì esatto, di un amore molto particolare, perché comunque non lo definirei solo come amicizia, perché c'è comunque anche un lato quasi semimaterno, insomma, di come viene trattata Maria da parte di Olimpia, e poi è un viaggio d'addio che però è molto veloce, diciamo, tra virgolette, perché ti dà proprio il... è come se fosse una sorta di traguardo di partenza, ecco, sì. Per una la partenza è il tornare, no, di dove era, e l'altra invece iniziare la sua vita, quindi l'ho trovato molto...
Sì, infatti, cioè, quando l'abbiamo scritto poi... L'ultima parte, la parte insomma, in cui termina Maria, è la parte della speranza, la parte del futuro.
Esatto.
Cioè potrebbe esserci una seconda Olimpia. Mm-mm. Ecco.
E senti, penso di doverti fare l'ultima domanda: com'è stato lavorare con queste due attrici? E insomma, com'è stato un po' tutta la dietro le quinte?
Allora, è stato facile. Perché essendo grandi attrici ti semplifica il lavoro, no? Attrici e anche Paolo Rossi come attore. E, c'era Stefania che sul set arrivava la mattina preoccupata, anche diceva: dirigimi Corrado, dirigimi, non so niente. In realtà sapeva tutto. Cioè, poi a me bastava dirle: parti da qui, vai in questo punto, prendi la mano a Silvia, cioè dirigerla quasi a livello di movimenti, perché poi il personaggio veramente l'ha costruito lei, ma l'abbiamo costruito non soltanto prima del set, ma anche durante. Cioè, quando veniva la mattina riguardavamo i dialoghi e molto spesso riscrivevamo le parole con le parole di Stefania, quindi quello che avevamo scritto io e Federico, il personaggio era inerte, cioè sulla carta, l'ha reso vitale sia Stefania che Silvia. Poi hanno veramente tracciato un personaggio tutto tondo, entrambe, e mentre Silvia in sceneggiatura magari era un po' all'ombra rispetto alla protagonista assoluta che era Stefania, poi man mano che facevamo il film Silvia si è sudata proprio,
si è sudata
il personaggio di Maria, portandolo a essere coprotagonista insieme con Stefania, cioè quindi è stata bravissima. Poi Silvia ha fatto un lavoro linguistico perché lei è romana, però i weekend studiava la lingua di Comacchio, che è difficilissima, cioè non è neanche un dialetto, è un'altra lingua, e prendendone poi solo la cadenza, però si è immersa totalmente nel personaggio e quindi me l'ha reso con sfumature, tic, abitudini, cioè che neanche io avevo pensato, cioè, quindi entrambe mi hanno rivitalizzato i personaggi. E poi Stefania, un'altra cosa bella è che non fa mai un ciacco uguale all'altro e quindi ti dà una ricchezza di sfumature che tu puoi scegliere anche in montaggio se montare un tono o un altro.
Certo.
Perché veramente lei improvvisa, ma poi non diventa mai meccanica. E ti dà sempre qualcosa di nuovo, no? E ti sorprende. E così anche Paolo Rossi. Sì, grande improvvisatore.
Spettacolo.
Sì.
Ti ringrazio tantissimo. Allora,
grazie a te.
Laura della Corte, Fred Film Radio, The Festival Insider. Grazie.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.